When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La storia in podcast di Focus.
Eccoci qui di nuovo con la seconda parte della nostra conversazione su Franklin Delano Roosevelt con Mario Del Pero. Io sono Riccardo Accaro dello IAI. Quindi Mario, cominciamo a parlare della presidenza Roosevelt, o meglio, più precisamente, dei suoi primi due mandati, dal 33 al 41. Ricordo che, fra l'altro, Roosevelt è l'ultimo presidente che si insedia a marzo dell'anno successivo al novembre in cui si vota, perché lui, essendo presidente, si votò proprio a causa dell'insorgere della crisi economica, della Grande Depressione. Credo, adesso non so se fu un emendamento costituzionale, addirittura ci dirai tu, però si ridusse l'intervallo di tempo fra l'elezione e l'insediamento del nuovo presidente, che comincia, come comincia tuttora adesso, finalmente a gennaio. Dunque Mario, quando Roosevelt diventa presidente, e lo diventa in maniera trionfale, il suo è quello che gli americani chiamerebbero una watershed election, una watershed victory, cioè una vittoria a cascata, uno dei trionfi elettorali più grandi della storia delle presidenziali americane, fra l'altro costantemente ripetuto, non so se con gli stessi livelli del 32, ma nel 36, nel 40, nel 44, anche nel 40, che è l'anno in cui lui prenderà, diciamo, il suo trionfo letterale, avrà dimensioni minori, si tratta comunque di una vittoria elettorale dalle proporzioni che oggi i candidati si sognano. Dicevo, quando Roosevelt diventa presidente, gli Stati Uniti vengono appunto da una crisi economica devastante che si trascina da 4 anni, cioè dal famoso ottobre del 29, quando la borsa di Wall Street crollò. Non fu un unico giorno, ce ne furono una serie, famoso soprattutto il giovedì e il martedì nero. Dalla finanza, la crisi, esattamente come nel 2008, la crisi si è trasferita all'economia e dagli USA al resto del mondo. La crisi abbatte tutti i parametri macroeconomici fondamentali per il benessere, in particolare delle classi medie e delle classi lavoratrici più povere. E soprattutto si abbatte in maniera feroce sul settore agricolo. Settore agricolo che negli anni 30 certamente non era minoritario, piccolo come è adesso. A inizio 1932, cioè l'anno prima che Roosevelt si insedi, la disoccupazione è vicina al 25%, e considerando che lavoravano quasi soprattutto solo gli uomini, l'impatto sulle famiglie era ancora superiore a quanto sarebbe oggi. La produzione industriale è quasi dimezzata, meno 46% rispetto ai livelli pre-crisi. I prezzi al consumo, la crisi deflattiva, è colossale. Meno 32% in media, quelli agricoli addirittura arrivano a un calo del 60%. Il commercio estero degli Stati Uniti collassa fra il 60 e il 70% in meno. Per far fronte a questa catastrofe in divenire, perché poi è un processo lento, cioè certo c'è il crollo del 2029, ma poi per 4 anni l'amministrazione in carica, l'amministrazione repubblicana di Hoover, prova una serie di ricette standard, prese dal liberismo neoclassico tradizionale, che non solo non hanno effetto, ma peggiorano la situazione. E quindi Roosevelt propone qualcosa di nuovo, un nuovo patto sociale o un New Deal. Mario, quali sono le caratteristiche essenziali del New Deal? Quali sono i suoi fondamenti ideologici o quantomeno le sue fonti di ispirazione? Quali sono i suoi principali destinatari socio-economici e quali i principi di politica economica sui quali si basa se effettivamente questi principi esistono oppure sono principi che si vengono costituendo in divenire.
Poni domande sulle quali gli storici si confrontano, discutono, talvolta litigano da decenni. Credo che della storia contemporanea, di certo della storia statunitense contemporanea, poche cose sono più dibattute che il New Deal, sulle quali la storiografia è più ricca, articolata e in costante divenire. Ancora oggi escono libri nuovi, contestazioni, ridefinizioni, studi molto monografici e settoriali su casi specifici delle politiche del New Deal, che però diventano molto illustrativi della filosofia più generale. Ti devo una risposta: la modifica della data di insediamento è frutto di un emendamento costituzionale del XX che anticipa la data dell'insediamento sia del presidente che dei membri del congresso dal 4 marzo dell'anno successivo al voto, al 20 gennaio per il presidente, mi sembra il 3 gennaio per i membri del congresso. Per tornare alla tua domanda, i fondamenti ideologici ben definiti dietro il New Deal non credo ci siano, se non il dialogo con molte tendenze politico-culturali, filosofiche dell'epoca, il contesto. Il New Deal è keynesiano senza un'applicazione precisa, diciamo dottrinale, dei principi del keynesismo. Il New Deal, molti studi recenti su questo si soffermano, no? La storiografia oggi si è fatta, vuole, ambisce ad essere, talvolta ci riesce, talvolta no, una storiografia che guarda processi transnazionali e globali, e quindi si studia sempre più il New Deal non come un fenomeno isolatamente statunitense, ma come parte di processi globali di circolazione di idee, di modelli, di policies che venivano poi prese, importate, adattate, trasformate. Ed è una circolazione globale a cui il New Deal stesso partecipa, nel senso che assorbe idee altrui e proietta sulla scala globale idee proprie. Sono vari libri, uno bellissimo di un grande storico intellettuale statunitense, Daniel Rogers, che si chiama Atlantic Crossings, no? Su questi attraversamenti transatlantici di idee, di persone, di scienziati sociali, di economisti e così via. E poi uno di uno storico tedesco, di Kieran Patel, che si intitola ed è emblematico, The Global New Deal, in cui ti dice appunto le politiche del New Deal vanno contestualizzate dentro questa integrazione globale che incide, influenza anche idee, modelli e proposte politiche. E Patel mostra come i tecnici, gli esperti del New Deal andassero dalla Svezia alla Germania nazista, all'Italia fascista, al Messico, alla ricerca di modelli, di idee da applicare. Gli esperti di questioni del lavoro, del Dipartimento del Lavoro, nelle loro pubblicazioni interne studiavano il corporatismo fascista, cercavano di capire come le politiche fasciste, alcune di queste politiche, potessero essere adattate al contesto della democrazia statunitense. Ecco, cioè questa circolazione globale è un primo elemento che va sicuramente sottolineato ed è centrale in tante delle riflessioni più recenti sulla storia del New Deal. Secondo aspetto da sottolineare, che è tutto politico, è che il New Deal rappresenta anche un profondo riallineamento politico ed elettorale. Chi studia la storia politica statunitense tende molto spesso a periodizzare questa storia in termini di cicli politico-elettorali e di riallineamenti. Cos'è un riallineamento? In termini molto essenziali, è quando una elezione o una serie di elezioni ridefiniscono la natura politico-sociale dei due partiti e dei loro blocchi elettorali di riferimento. Allora, nel 32 e ancor più nel 36 si produce un riallineamento politico-elettorale, in conseguenza del quale si crea un blocco politico-elettorale nuovo che dà ai democratici una quasi strutturale maggioranza nel paese. È una coalizione dentro cui stanno, in maniera molto incongrua perché è molto eterogenea, protestanti, bianchi, razzisti, segregazionisti del sud, che al congresso sono una parte fondamentale della maggioranza democratica, minoranze, ebrei, cattolici, neri delle grandi aree urbane. Gli afroamericani tendono ad abbandonare il partito storico, il loro partito storico, il Partito Repubblicano, soprattutto le elezioni del 36, è un passaggio cruciale. Quindi minoranze che stanno dentro le grandi aree urbane, nelle zone industriali, I sindacati, che svolgeranno un ruolo cruciale, diventeranno un pilastro fondamentale della grande coalizione del New Deal, gli agricoltori piccoli e grandi del Midwest, del primo Ovest, in termini politici liberal, più centristi, ma anche molti radicali. Dicevo, i sindacati svolgeranno un ruolo cruciale, incluso il nuovo sindacato, il CIO, che ha posizioni molto più a sinistra rispetto a quelle dell'altro sindacato tradizionale, l'American Federation of Labor, l'AFL. Quindi questo riallineamento politico-elettorale che porta alla creazione di quello che alcuni studiosi hanno chiamato l'ordine del New Deal, il nuovo ordine politico-sociale del New Deal, il New Deal Order. Ripeto, sono tanti studi, uno molto importante è di due studiosi americani, Steve Fraser e Gary Gersel. Gary Gersel ha scritto un libro recente sull'ordine neoliberale post anni 70, che avrebbe rimpiazzato, secondo l'interpretazione di Gersel, l'ordine del New Deal. Cosa vuol dire un ordine? È che matura un sistema, un ordine in cui si ridefiniscono le fondamenta, il perimetro proprio dell'organizzazione della politica e della società. È un ordine egemonico, nel senso che anche il partito avversario, anche il blocco politico elettorale avversario, pur contestandolo, ne accetta alcune premesse fondative, cosa che avverrà. L'età del New Deal, l'ordine del New Deal viene periodizzato tra gli anni 30 e la fine degli anni 60, inizio anni 70, termina con Reagan nel 1980, quindi sostanzialmente l'unica presidenza repubblicana in quel periodo, fino a Nixon 68, è Eisenhower 53-61, che però alla fine non sfida alcuni elementi fondamentali del New Deal. E quali sono gli elementi fondamentali di questo ordine? Che lo Stato ha un ruolo centrale, un ruolo di regolamentazione del capitalismo, un ruolo di mediazione nei rapporti tra capitale e lavoro e di difesa del lavoro, un ruolo di promozione di capitale fisso sociale, no? Di investimenti infrastrutturali, un ruolo fondamentale nell'offerta di beni pubblici, un ruolo di garanzia sociale e di protezione e, se necessario, un ruolo supplente nella domanda, nell'alimentare la domanda, una politica di investimenti funzionale a surrogare la carenza di quelli privati. Quindi, proprio per usare uno slogan, questo ruolo dello Stato serve per disciplinare il capitalismo, per imbrigliare il capitalismo e in una certa misura per salvarlo, ma anche per salvare la democrazia, perché siamo negli anni 30, la grande crisi sembra mettere in discussione la capacità della democrazia di offrire quello che i cittadini di uno Stato chiedono, ed è protezione, sicurezza. L'idea di cosa significa protezione e sicurezza è estesa dalla Prima Guerra Mondiale, dalla crisi del 29, si estende alla sfera sociale ed economica. Insomma, si stimola l'economia, si revitalizza e rilegittima la democrazia, si aumenta l'offerta di beni pubblici e si produce una radicale trasformazione politica, economica e sociale. Termino su questa parte citando un altro libro molto bello che è uscito di Eric Rauquay, uno storico che ha scritto Cosa resta del New Deal oggi? È un testo abbastanza polemico contro Trump, in una certa misura, che dialoga con la crisi corrente della democrazia americana e dice, Rauquay, tra le altre cose, il New Deal alimenta una nuova idea di destino collettivo, no? Offrendo beni pubblici, ad esempio. È una forma pacifica di patriottismo. Questo è un elemento centrale di un piano, che poi adesso andiamo a discutere alcuni dettagli, alcune policy, tutt'altro che coerente ed omogeneo, intendiamoci.
Tutt'altro che coerente ed omogeneo, ma in qualche modo unificante, lo Stato, la società, la nazione in uno sforzo collettivo per risollevarsi anche attraverso forme di solidarietà e di azione collettiva e comunitaria che erano sconosciute per gli Stati Uniti precedenti. Vorrei qui citare, prima di lanciarsi in una descrizione un pochino più dettagliata delle misure in cui si articolò il New Deal, un passaggio del primo discorso inaugurale di Roosevelt. Ora, Roosevelt, così come Washington e soprattutto Lincoln, è un po' una miniera di citazioni per gli storici, a prescindere da quanto si apprezzi o meno la sua dote retorica, era senz'altro capace di racchiudere nelle parole messaggi politici ampi, capaci di raggiungere più persone e capaci di manifestare, indicare chiaramente quale fosse la direzione nella quale il presidente intendeva portare gli Stati Uniti. Secondo me questo breve passaggio racchiude bene sia l'idea di governo di Roosevelt quanto anche un po' questo genio politico che lo caratterizzava senz'altro. Disse Roosevelt, rivolgendosi al Congresso e alla nazione. Siamo appunto nel marzo 33, quindi ancora in piena Grande Depressione. Ecco la citazione. Questa grande nazione sopporterà come ha sempre sopportato, rinascerà e prospererà ancora. Lasciatemi pertanto riaffermare in primo luogo la mia ferma convinzione che la sola cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa, l'irragionevole e ingiustificato terrore senza nome che paralizza gli sforzi necessari a convertire la ritirata in progresso. E questo progresso è quello che Roosevelt intendeva portare attraverso le misure del New Deal. L'azione dell'amministrazione Roosevelt, dal momento in cui si insedia, sono famosi i primi 100 giorni, tant'è che sono diventati, come posso dire, un'espressione quasi idiomatica, nel senso che qual è il programma del presidente dei primi 100 giorni è ormai qualcosa che solitamente si discute ogni volta che un nuovo presidente si insedia. La sua origine sta proprio nei primi 100 giorni dell'amministrazione Roosevelt, che fu non solo iperattiva, io direi quasi frenetica, forsennata, e certamente non solo nei primi 100 giorni. Soprattutto l'amministrazione Roosevelt fu oltremodo ambiziosa, perché il New Deal alla fine rifletteva una convinzione che Roosevelt maturò e consolidò mentre era in carica, che io ritengo sia ben espressa in un discorso che lui fece al Congresso nell'aprile del 38 e che Mario ha già anticipato, cioè che la democrazia fosse incompatibile con una situazione in cui i poteri privati fossero più forti dello Stato democratico e che lo Stato democratico stesso fosse responsabile dell'alleviare le sofferenze degli strati più bassi della società e più in generale di promuovere il benessere della società tutta anche attraverso la regolamentazione, l'imbrigliare i liberi spiriti imprenditoriali del capitalismo ed evitare che il capitalismo sfociasse in un'economia di mercato selvaggia e non regolata, soggetta ai cicli di boom and bust, no? Cioè, di grande espansione e poi di crisi. Le iniziative che ricadono sotto il titolo del New Deal sono troppe per essere numerate tutte, figuriamoci discuterle in profondità. Mario, lascio a te la scelta di quelle su cui soffermarti. Io qua ricordo semplicemente le aree di intervento su cui negli 8 anni dei primi 2 mandati Roosevelt l'amministrazione federale si concentrò. E queste sono innanzitutto il sistema bancario e finanziario. Voglio ricordare per esempio che la Consob attuale, l'equivalente della Consob, forse ben più forte della Consob, cioè la Securities and Exchange Commission, che tuttora esiste, fu creata da Roosevelt in quegli anni. L'amministrazione fu anche molto attiva in termini di sussidi e politiche occupazionali attive, politiche attive di sostegno all'occupazione. Fu molto attiva nel sostegno al movimento sindacale e nella regolamentazione dei rapporti fra lavoro e capitale o fra lavoratori e industria. Fu molto attiva nella politica industriale stessa. Negli Stati Uniti la politica industriale in un certo senso, naturalmente è una estrema semplificazione, non è del tutto vera, ma si può dire, se non nasce, però diventa dominante proprio sotto Roosevelt, una tendenza che poi tenderà a spegnersi negli anni fino all'amministrazione Biden, che ha visto una clamorosa ripresa della politica industriale. E infine la previdenza sociale, le pensioni, quello che gli americani chiamano Social Security, cioè letteralmente si può tradurre proprio come previdenza sociale, non solo sicurezza sociale, viene introdotta in quegli anni là. Mario. È impossibile parlare di tutto quello che fu il New Deal, le misure di politica economica. Scegli tu quelle che secondo te sono le più significative per dare ai nostri ascoltatori un'idea del carattere rivoluzionario e anche degli effetti che queste misure ebbero.
È una lista lunghissima di titoli, acronimi, politiche, progetti che vengono abbandonati, progetti che vengono cassati in quanto incostituzionali dalla Corte Suprema. È molto difficile, no? Allora, gli storici di solito utilizzano una partizione tra un primo New Deal 1933-35 e un secondo New Deal un po' più radicale, un po' più coraggioso e anche un po' più coerente e strutturato 1935-38. ripeto, sono partizioni abbastanza artificiali. Io aggiungerei a tutti gli ambiti che hai menzionato tu l'ambito monetario, su cui tanti studiosi, soprattutto economisti, pensa anche all'ex presidente della Fed Bernanke, a Christina Romer, no? Che fu la presiedeva il Council of Economic Advisors di Obama. Molti si sono formati studiando il New Deal, la risposta alla crisi del 29, e sottolineano l'importanza della leva monetaria, l'uscita degli Stati Uniti dal gold standard, da questo valore, rapporto di valore fisso tra la valuta, il dollaro e l'oro, che ha permesso, diciamo così, una politica reflazionistica, ha permesso di usare la leva monetaria in parallelo a quella di bilancio, no? Si fanno grandi investimenti pubblici, però si fa anche, si aumenta la liquidità, l'offerta di moneta, diciamo, e questo permette poi di combinare i due strumenti. Anche Obama nel 2009 utilizzò entrambi, la leva monetaria e quella di bilancio. Intendiamoci, uscendo dal gold standard, gli Stati Uniti contribuiscono alla crisi del multilateralismo degli anni 30 e in una certa misura abdicano al loro ruolo naturale di leader globali, un ruolo che è naturale viste le dimensioni della potenza americana anche nella crisi. Allora, che cosa scegliere dentro tutta questa messe di piani, programmi e iniziative? Beh, una forse quello, uno dei più importanti per gli effetti e per la valenza politica, è il progetto di sviluppo della valle del Tennessee, del fiume Tennessee. Tennessee Valley Authority è un fiume che attraversa vari stati del sud, una parte del sud povero, molto povero, sottosviluppato, privo gran parte di elettricità, con problemi anche di erosione del suolo, di agricoltura a bassa produttività. Ecco, lì si lancia un grande progetto di sviluppo e modernizzazione della regione utilizzando la natura. È una cosa molto importante questa, si utilizza la natura, che ha delle potenzialità straordinarie, illimitate, anche devastanti se non controllate, ma che l'uomo può piegare alle sue esigenze. Questa potenza immensa della natura può essere utilizzata e messa al servizio di sviluppo, democrazia, benessere e prosperità. E allora il simbolo di tutto ciò diventano le dighe. Non so se hai mai visto questo bello spettacolo di Marco Paolini sulla tragedia del Vajont, in cui a un certo punto Paolini, grande attore che alterna sempre registro tragico e registro comico, dice che un ragazzino di fronte a una diga è come un ragazzino di fronte a una portaerei. La potenza, l'immagine della diga è straordinaria, ti lascia senza fiato.
È vero, e confermo di aver visto 20 anni fa lo spettacolo di Paolini sul Vajont, e consiglio a chiunque di vederlo perché vale senz'altro la pena. Buona citazione, Mario.
No, grazie. Poi io, insomma, sono cresciuto, nato e cresciuto in un paesino vicino a dighe, dove c'è stata un'altra terribile tragedia, che è quella di Stava. E quindi, come dire, tant'è che il primo spettacolo del Vajont che vidi lo fece a Stava Marco Paolini. Le dighe sono, dicevo, simboli di potenza, ma simboli anche della potenza dell'uomo. Ai miei studenti io faccio sempre vedere questa immagine del direttore della Tennessee Valley Authority, un ingegnere, David Lilienthal, davanti alla diga, la Wilson Dam, una grande diga dell'Alabama. C'è questa immagine di un uomo, no, con l'impermeabile, il cappello ripreso di schiena, che osserva la diga che sta rilasciando l'acqua. È un'immagine potentissima perché ti mostra due cose, le cose che volevo sottolineare io. Da un lato la potenza della natura, l'acqua che esplode dalla diga sostanzialmente, ma dall'altro il fatto che quella potenza l'uomo la sa controllare, ovvero mettere al servizio di se stesso. È interessante, un piccolo passaggio. Wilson Dam è una diga costruita negli anni 20, non dal New Deal, ed ha un'architettura neoclassica, no? Perché poi il repubblicanesimo americano si nutre di questa simbologia neoclassica. Le dighe del New Deal sono dighe ipermoderniste, cemento armato, massicce, imponenti, no? come Hoover Dam in Tennessee, ad esempio. Tant'è che Le Corbusier, il grande architetto francese, quando visitò questi prodotti del New Deal rimase estasiato, per lui era la simbiosi perfetta tra uomo e natura. Dicevo, il modello di sviluppo della Tennessee Valley Authority ottiene risultati straordinari. Sviluppa o modernizza, lo metto tra virgolette perché la categoria di modernità e modernizzazione è centrale, tutta una regione degli Stati Uniti, la trasforma economicamente. Lyndon Johnson, di cui parleremo in futuro, il presidente dal 63 al 69, Lyndon Johnson diventerà un acceso New Dealista democratico, anche perché lui e la sua famiglia povera in Texas beneficeranno di questa trasformazione. Dirà: è stato il New Deal che mi ha portato la lampadina e l'elettricità in casa. Ed è molto interessante perché poi questo modello gli Stati Uniti cercheranno di proiettarlo su scala globale. Il New Deal sarà globale anche nel tentativo di esportare i suoi modelli, e David Lilienthal, che guida la Tennessee Valley Authority, sarà inviato in Iran, in Vietnam negli anni 60, in Afghanistan prima, in Colombia, per promuovere modelli di sviluppo analoghi, tant'è che in Vietnam si sogna di fare una TVA, la Tennessee Valley Authority, sul fiume Mekong. Un secondo provvedimento centrale riguarda i rapporti tra capitale, lavoro, industria e lavoratori, ed è il famoso Wagner Act del 35, che introduce il diritto di contrattazione collettiva, quindi dà forza ai sindacati, diventa la Magna Carta del movimento sindacale, un movimento che esplode in quegli anni. In pochi anni il numero di iscritti ai sindacati passerà da 3 a 13 milioni durante questi anni del New Deal, e attribuisce al governo diritto di contrattazione collettiva e ruolo di mediazione nelle dispute tra capitale e lavoro assegnate al governo federale, con la creazione di un'apposita agenzia federale indipendente, il National Labor Relations Board, che è ancora attivo e che ha un po' il compito di tutelare, diciamo così, i diritti dei lavoratori, ovvero garantire che la legge sia applicata, che i sindacati abbiano un ruolo che è stato loro assegnato, che pratiche scorrette, violazioni dei diritti sindacali vengano sanzionate. E con alti e bassi questa agenzia federale ha svolto un ruolo cruciale nel mediare, dicevo, nelle dispute tra imprese e lavoratori, tra capitale e lavoro, e nel tutelare soprattutto i diritti dei lavoratori in una prima fase. Un terzo pilastro fondamentale, secondo me, è rappresentato da un'altra legge del 35, il Social Security Act, che diventa la premessa della costruzione del welfare state, dello Stato sociale. Crea un sistema pensionistico pubblico, crea un sistema di assicurazioni e di tutela alla disoccupazione, che poi verranno rivisti, emendati e ampliati negli anni successivi. Un passaggio cruciale di cui discuteremo a suo tempo avverrà con Lyndon Johnson, quando la sanità pubblica prenderà forma a livello statale e federale, con dei provvedimenti Medicaid e Medicare molto molto centrali. E Social Security è l'assunzione di una responsabilità diretta dello Stato nel garantire protezione, sicurezza e tutela di una categoria debole fondamentale, gli anziani, e di chi perde il lavoro. Accanto a questo c'è, dicevamo prima, una messe di provvedimenti, di agenzie, di iniziative, un ampio piano di lavori pubblici, di investimenti pubblici, finalizzato anche a offrire beni pubblici al servizio della collettività, infrastrutture, i parchi e quant'altro. Io ai miei studenti faccio vedere le foto postali degli Stati Uniti. È facilissimo trovare dei murales o dei dipinti fatti da artisti finanziati, grazie a uno dei programmi del New Deal destinato ad artisti, scrittori, musicisti, intellettuali. In un dibattito alla televisione qualche anno fa con un economista mi trovai quasi a litigare su questo punto, perché questo economista, che ahimè non è più tra noi, irrideva questi programmi del New Deal, programmi che diedero da mangiare, diedero da vivere a centinaia di migliaia, se non milioni di persone. E il New Deal è ovunque da questo punto di vista. Qualche anno fa ero con mia moglie in Colorado e siamo andati a vedere questo grande anfiteatro fatto tra le rocce rosse, un'ora a nord di Boulder, in Colorado, no? Il Red Rock Amphitheater, dove hanno suonato i Beatles, U2, Bob Dylan, chiunque. Ed è un anfiteatro straordinario, ricavato dentro le rocce, con un'acustica meravigliosa. Chi l'ha costruito? Uno dei programmi del New Deal. Ripeto, andate a trovare le panchine costruite, messe in certi parchi, rimandano all'epoca del New Deal. L'ufficio postale del piccolo paesino dell'Indiana, dove ho fatto un anno di liceo, tanti, troppi anni fa, aveva il suo bel murales, brutto in realtà, molto brutto, fatto da un artista finanziato dal New Deal. Ecco, la presenza del New Deal sta nella quotidianità oggi degli americani, spesso non ne sono consapevole. spesso camminano su un marciapiede, guidano su una strada, vanno a un concerto in un anfiteatro, in un teatro, vanno a spedire una lettera in un ufficio postale senza averne la consapevolezza. Ma il New Deal è ovunque, questo è uno dei grandi lasciti del New Deal, assieme a lasciti più contraddittori che credo discuteremo poi più avanti alla fine della puntata.
Effettivamente la portata e l'ambizione dei programmi dell'amministrazione Roosevelt negli anni 30 ogni tanto lascia senza fiato. Si potrebbe continuare veramente a lungo semplicemente enunciando tutti gli ambiti nei quali l'amministrazione prese misure e si attivò. Io vorrei aggiungere a quanto ha detto Mario qualcosa che in realtà avevo già menzionato, cioè la regolamentazione del sistema bancario e finanziario, no? La prima cosa che fece l'amministrazione Roosevelt fu di dichiarare una bank holiday, no? Lasciò le banche chiuse per evitare un'ulteriore corsa alle banche e poi adottò una serie di leggi che imbrigliarono il capitale finanziario. La più famosa di queste leggi, non so se è la più importante, ma la più famosa in tempi recenti era una legge che è nota come Glass-Steagall Act, no? Dal nome dei membri del congresso che la promossero. È una legge che fu abrogata, non mi ricordo se nel 99 o nel 2000, dall'amministrazione, o meglio, dal congresso, allora a maggioranza repubblicana, ma in accordo con l'amministrazione Clinton. E nemmeno 10 anni dopo, 10 anni di vertiginosa crescita finanziaria, anche naturalmente coincidente con l'esplosione dell'economia digitale, arriviamo alla crisi del 2008. Voglio ricordare che fra 29 e 2008 gli Stati Uniti non passano più per quel ciclo che invece era relativamente frequente prima del 29 di boom and bust, e soprattutto non hanno più una crisi finanziaria così grave da diventare una crisi economica sistemica. Ci sono arrivati vicini nell'87, però il punto è che un lascito del New Deal, che pure ha moltissimi critici fra gli economisti, è quantomeno quello di una situazione finanziaria più stabile.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.